L'Apocalisse di Giovanni con commento di padre Lino Pedron. Capitolo 20. Il regno millenario. Il giudizio su Satana e il giudizio universale.
E vidi un angelo che scendeva dal cielo con in mano la chiave dell'abisso e una grande catena. Afferrò il drago, il serpente antico, che è diavolo e il Satana, e lo incatenò per 1000 anni. Lo gettò nell'abisso, lo rinchiuse e pose il sigillo sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni, fino al compimento dei 1000 anni, dopo i quali deve essere lasciato libero per un po' di tempo. Poi vidi alcuni troni. A quelli che vi sedettero fu dato il potere di giudicare, e le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano, essi ripresero vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti invece non tornarono in vita fino al compimento dei 1000 anni. Questa è la prima risurrezione. Beati e santi quelli che prendono parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con Lui per 1000 anni. Quando i 1000 anni saranno compiuti, Satana verrà liberato dal suo carcere e uscirà per sedurre le nazioni che stanno ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, e radunarle per la guerra. Il loro numero è come la sabbia del mare. Salirono fino alla superficie della terra e assediarono l'accampamento dei santi e la città amata. Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò, e il diavolo che li aveva sedotti fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. E vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva. Scomparvero dalla sua presenza la terra e il cielo senza lasciare traccia di sé. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. E i libri furono aperti. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati secondo le loro opere, in base a ciò che era scritto in quei libri. Il mare restituì i morti che esso custodiva. La morte e gli inferi presero i morti da loro custoditi, e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. E chi non risultò scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco.
Commento. Il capitolo 20 è tra i più discussi. Lungo i secoli ha offerto il pretesto per le più sfrenate fantasie. Mettiamo in chiaro i dati certi e importanti. La presenza di un triplice vidi rivela una prima struttura compositiva. Tre visioni. l'angelo che incatena il drago, i martiri che insieme a Cristo regnano per 1000 anni, il grande trono di Dio e il giudizio finale. Le tre visioni sono disposte in modo da formare una storia. Il significato fondamentale è chiaro. Il drago è definitivamente sconfitto. La storia non è mai sfuggita dalle mani del Signore e termina come era logico che terminasse. Il male e la morte sono sconfitti. I martiri e gli onesti trionfano con Cristo. I malvagi sono puniti. Un'altra cosa importante è che il tempo concesso a Satana è breve, mentre il tempo della sua prigionia è di 1000 anni e il tempo della sua condanna è per sempre. E ancora più importante è il fatto che egli non ha alcuna possibilità su coloro che sono uniti al Signore. Di conseguenza, ciò che conta è sottrarsi ora all'adorazione della bestia e unirsi al vero Signore. La visione si apre dicendo che Satana è imprigionato e gettato nell'abisso. L'abisso è la dimora delle forze ostili a Dio. Sentendo questo, il lettore si aspetterebbe di essere giunto alla fine, e invece no. Dopo 1000 anni, Satana sarà di nuovo libero. E questo è il problema principale. Che significato ha questo millennio? Lo diremo nel seguito. Il capitolo 12 ci aveva già detto: in cielo Satana è già sconfitto, ma sulla terra è ancora attivo, sia pure per poco. Il capitolo 20 similmente dice: Satana è imprigionato, poi è liberato per breve tempo, infine scompare per sempre. Il primo racconto vuol dirci che Satana è ancora attivo nel mondo, ma che la sua potenza è già stata sconfitta. Dunque, vigilanza, ma non paura. Il secondo racconto, con parole diverse, ci dice la stessa realtà. Satana è ancora attivo e temibile, ma è già prigioniero e sconfitto. La sua attività è controllata da Dio ed è di breve durata. Non deve sfuggirci il contrasto. 1000 anni per Cristo, poco tempo per Satana. Versi da 1 a 6. Satana era stato gettato dal cielo, ma aveva potuto ancora imperversare sulla terra. Ma adesso è giunta la sua ora. Giovanni vede venire un angelo dal cielo che deve eseguire il giudizio di Dio. Egli ha le chiavi dell'abisso e tiene in mano una catena per legare il nemico Satana. L'angelo vendicatore lo afferra, lo lega e poi lo getta nell'abisso. Poi lo chiude e ne sigilla l'ingresso in modo che non possa più fuggire. Questa descrizione riprende un antichissimo motivo mitico presente nelle narrazioni di molti popoli, dove si parla di legare le potenze oscure. Nella escatologia iranica è il serpente Azidaaka a essere incatenato, ma alla fine dei giorni rompe le sue catene e viene finalmente vinto in un estremo conflitto. L'apocalittica giudaica dell'Antico Testamento spera che Dio vinca le forze oscure potenze del caos e le chiuda in carcere. Così il maligno è finalmente sopraffatto. Ma l'impedimento a continuare la sua attività dura solo 1000 anni, durante i quali non potrà più disturbare i popoli. Ma scaduto quel termine, egli sarà di nuovo lasciato in libertà per breve tempo. Durante i 1000 anni, i beati eserciteranno insieme con Cristo l'ufficio di giudici, sacerdoti e re, e godranno di un regno millenario. Versi da 7 a 10. Terminati i 1000 anni, Satana sarà lasciato ancora una volta in libertà. Egli è il grande seduttore e cercherà di formarsi un nuovo esercito. Il radunarsi di forze sataniche è descritto secondo la tradizione di Gog e Magog. In Ezechiele, capitoli 38-39, si parla del principe Gog e del suo paese, Magog, come del nemico di Israele che era sceso dal nord. il mitico esercito dei popoli, proveniente dai quattro angoli della terra, investe la città santa di Gerusalemme, che si trova al centro della superficie terrestre. Confrontare il libro di Ezechiele, capitolo 38, verso 12. I nemici accerchieranno l'accampamento dei santi e la città santa e scateneranno l'ultima battaglia. Ma l'intervento miracoloso di Dio deciderà della battaglia in un istante. Cade fuoco dal cielo che annienta l'esercito satanico. Il diavolo, che aveva radunato questo esercito, viene gettato nello stagno di fuoco, dove sono già la bestia e il falso profeta. Così il suo assalto viene definitivamente respinto. La via del nuovo mondo di Dio è ormai libera. Versi da 11 a 14. Nelle apocalissi giudaiche, il regno intermedio era seguito dalla fine del mondo, dalla risurrezione dei morti e dal giudizio universale. Anche Giovanni contempla a questo punto la caduta del vecchio mondo. Cielo e terra scompaiono dal cospetto di colui che siede sul trono e non esistono più. I morti risorgono. Il mare restituisce gli affogati. La morte e gli inferi restituiscono i morti che nascondevano. Tutti gli uomini devono ora comparire davanti al tribunale di Dio. Il giudizio viene pronunciato in base alle opere. Confrontare la lettera di San Paolo ai Romani, capitolo 2, verso 6. Dio non dimentica ciò che l'uomo ha fatto e adesso lo retribuisce con giustizia, destinandolo alla beatitudine o alla dannazione. Tutti coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita entreranno nella gloria del paradiso. Gli altri invece saranno condannati alla dannazione eterna, alla morte definitiva. La morte e i dannati soggiacciono alla seconda morte, in cui non c'è speranza e da cui non si risorge. Ormai l'ultimo nemico è giudicato e la vita trionfa. Il regno millenario. L'attesa del regno millenario non si trova in nessun altro scritto del Nuovo Testamento. Era molto diffusa nella letteratura apocalittica giudaica di quei tempi la concezione di un regno messianico intermedio che avrebbe dovuto precedere la fine del mondo e la venuta del regno di Dio. Questa attesa giudaica di un regno intermedio è stata accolta nell'Apocalisse in una forma cristianizzata. Ciò poté avvenire anche perché la primitiva predicazione cristiana aveva attribuito a Gesù il titolo di re messianico e quello di figlio dell'uomo, concentrando così sul suo nome tutte le aspettative escatologiche. Nel pensiero extrabiblico giudaico, in particolare nelle correnti apocalittiche, si era andata sempre più affermando l'idea che la storia del mondo fosse ricalcata sullo schema dei sei giorni della creazione. E sull'affermazione del Salmo 90, verso 4, «Mille anni sono ai tuoi occhi come un giorno», confronta anche la seconda lettera di San Pietro, capitolo 3, verso 8, si concludeva che ogni giorno occupasse lo spazio di mille anni. La storia mondiale veniva così pensata sullo schema dei sei millenni, destinati a concludersi nel settimo giorno, il grande ed eterno sabato. Il settimo giorno era considerato l'era messianica, preceduta e accompagnata da un temporaneo imprigionamento di Satana. Nella storia della Chiesa, l'idea del regno millenario ha dato luogo a molte speculazioni di filosofia della storia, a vari tentativi di calcolare il momento della fine del mondo, a molte delusioni e a molte fiammate di speranza. Tale dottrina è chiamata chiliasmo, dal greco chilioi, uguale mille. Agostino ha tolto agli entusiasti la possibilità di fondare le loro aspettative sulla profezia del regno millenario, riferendola alla Chiesa, il regno di Cristo sulla terra, che è in lotta contro le potenze delle tenebre. Il chiliasmo fu sconfitto da questa interpretazione storico-ecclesiastica, in base alla quale il regno millenario non è più atteso per il futuro, ma è già cominciato con la storia della Chiesa. Tuttavia, non sono mai mancati e non mancano gruppi di fanatici pronti a ravvivare la predizione del regno millenario.